Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Ciao, amiche di Screen Week, e ciao, amici di Screen Week. Oggi non sono a casa, sono a Roma e sono contento. E il fatto che io non sia a casa implica anche un'altra cosa, che oggi non indosso i pantaloni del pigiama da sotto la t-shirt, perché sono nella redazione di Screen Week e non posso avere i pantaloni del pigiama perché non sono a casa mia, fondamentalmente. E quindi è così, molto spesso io la live la faccio anche in mutande da casa, ma voi non lo potete sapere perché tanto mi vedete soltanto dalle spalle in su. Detto questo, sono contento prima di tutto per questo, ma poi sono contento anche per un'altra cosa, perché oggi è venerdì. E quando è venerdì siamo molto contenti, siamo contentissimi perché il venerdì lo passiamo con voi e con i miei colleghi che adesso farò uscire. Ciao ragazzi, ciao Mattia, ciao Jack.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Purtroppo oggi la webcam ha deciso di andare in pensione, quindi sto utilizzando quella integrata del portatile. Speriamo di risolvere il problema in corso d'opera, anche perché altrimenti mi girano le balle.
Ah, voglio dire, non vorrei farti arrabbiare, cioè, anzi no, forse ti voglio arrabbiato, ti voglio bello arrabbiato, preparati. Allora, di cosa dobbiamo parlare? Beh, ci eravamo promessi nell'ultima live che avevamo fatto con Mattia, perché poi nella precedente non aveva partecipato, che ci saremmo rivisti qui. Mattia nel frattempo è diventato un supereroe.
Sto cercando di fare da quale ero ciclopero, scusatemi dai.
Ciclope. Allora, parliamo di Joker. Ragazzi, Joker è arrivato.
Cominciamo così,
in pompa magna.
Iniziamo così, in pompa magna. Cioè, intanto per chi si sta chiedendo perché c'ho Spider-Man dietro, perché sono nella redazione di Screen Week, la mia parete, cioè questo mega poster di Spider-Man 3, che è un film comunque della trilogia di Raimi, che tutti quanti vorremmo dimenticare, però questo abbiamo alle nostre spalle e ce lo teniamo. Detto questo, Joker è arrivato nelle sale italiane, oggi arriverà in America, accompagnato da un po' di... Mattia è scomparso. Mattia?
No, io ci sono, sto provando a far funzionare... Finalmente.
Però giurami però che rimarrai comunque incazzato lo stesso, perché dobbiamo fare una bella chiacchierata, penso, su questo film, che è arrivato accompagnato da un po' di polemiche di cui abbiamo anche ampiamente discusso nella precedente live sulla potenza che può avere il mezzo cinematografico e su come il cinema possa in realtà istigare la violenza. Siamo giunti alla conclusione che no, in realtà no. È una cosa che raramente può, cioè, che succede raramente, a meno che ovviamente sono persone già predisposte, però è difficile che un film ti cambi a tal punto da farti comprare una pistola e andare in giro ad ammazzare la gente, almeno questa era la mia opinione nella scorsa live, proprio riassunta in pochissime battute. Joker, io l'ho visto ieri, devo dire mi è piaciuto parecchio, non lo considero un capolavoro. Ora, ultimamente vedo che nel web, un po' ovunque, si tende sempre a definire un film o merda o capolavoro. Ora, come diceva il buon dottor Venkman in Ghostbusters 2, e poi ci ha ricordato anche Dakota Johnson più recentemente, esistono anche diverse sfumature di grigio, non c'è soltanto bianco e nero. Joker è un buon film, è effettivamente un cinecomic. Possiamo definirlo diverso, diverso per diversi motivi che possono essere allo stesso tempo dei pregi e dei difetti. Ho apprezzato particolarmente l'interpretazione di Joaquin Phoenix, ho avuto la fortuna di vederlo a UCI in lingua originale, ha fatto veramente un gran lavoro sull'interpretazione, quindi vi consiglio di vederlo in lingua originale. Comprendo anche per certi versi le preoccupazioni, avvisiamo per chi si sta connettendo adesso, non faremo spoiler. Parleremo del film, per quanto possibile non faremo spoiler, quindi non sarà un'analisi approfondita, quindi ci metteremo soltanto a dire sì no, così. Comunque, a parte gli scherzi, guardandolo sono anche riuscito a capire perché, soprattutto oltreoceano, si possa considerare un film tra molte, molte virgolette pericoloso, come in passato lo sono state altre pellicole. Era una cosa che avevo anche azzardato come ipotesi nella precedente live. Io mi limito a dire che è un film che riflette, ma neanche in maniera tanto velata, perché non usa metafore particolarmente nascoste, una riflessione sulla società contemporanea, sulla società contemporanea, come altre pellicole hanno fatto in passato. A me viene in mente su tutte Fight Club, che a sua volta fu criticato, penso, per gli stessi anche motivi, ed è una cosa visibilissima anche dal trailer, è intuibile, ipotizza una rivoluzione dal basso, quindi è una cosa che riflette pienamente poi i tempi attuali, anche se il film non è ambientato nel presente. Detto questo, io cedo la parola a Mattia, perché penso che abbia molto da dire su questo film. Vai!
Civil War!
Aspetta, sto facendo una risata molto giocherosa. Allora, io ho apprezzato molto la performance di Joaquin Phoenix, e peraltro l'ho visto doppiato in italiano, quindi c'è questa, diciamo, c'è questa intermediazione del doppiaggio che ovviamente non permette di apprezzare la performance appieno a 360 gradi. Nonostante questo, anche quando sta zitto, si può dire che abbia recitato in maniera meravigliosa. Non mi stupirebbe vederlo vincitore del premio Oscar. Mi è piaciuta la regia, anche se non completamente, ma per la maggior parte del film sì. L'impianto tecnico è sicuramente dignitoso, era guardevole. Per me il vero problema di questo film è la scrittura, perché a me non è piaciuta per nulla, ma tralasciando i confronti fumetto mica fumetto, a me non è piaciuta proprio per quanto riguarda il film preso in sé. Mi è parso molto banale nella trattazione del protagonista, con un sacco di tematiche potenzialmente interessanti che però non vengono approfondite. Ci sono tanti spunti, ma vengono buttati in questo calderone, anche perché il film di per sé è costituito da varie sottotrame che hanno sempre come protagonista Arthur Fleck, ma Arthur Fleck in varie sue diramazioni, ma nessuna di queste sottotrame, a mio avviso, e nessuno di questi risvolti finalizzati ad analizzare la sua psiche emerge vittorioso sugli altri, e quindi mi è parso veramente molto piatto. Mi sono preso qualche appunto giusto per dare ordine al mio discorso. Ogni tanto ci sono, allora, un film che al contempo cerca di essere autoriale, ma allo stesso tempo un film d'autore che vuole piacere a tutti, e quindi ci sono alcuni risvolti un po' dubbiosi. È un film che in determinati contesti insinua il dubbio, che funzionano molto bene, mi sono piaciuti. Ci sono altre situazioni potenzialmente criptiche che invece vengono sviscerate in una maniera veramente didascalica, a prova di scemo. È un film che vuole essere autoriale, ma al contempo capace di essere visto da tutti. Cioè, se una persona per caso va a vedere questo film e non è solita approcciarsi a film un attimino più complessi, a film autoriali, comunque lo deve capire, e posso comprendere l'esigenza commerciale. Ma dal punto di vista artistico ci sono proprio degli spiegoni, cioè c'è il personaggio che spiega quello che prova e non ce ne sarebbe bisogno. C'è una circostanza che non voglio spoilerare, un potenziale colpo di scena che si capisce già attraverso la maniera in cui si rapportano i personaggi, attraverso l'interpretazione di Phoenix, ma il regista, che per lui ha considerato il pubblico forse troppo stupido per capirlo, e quindi c'è lo spiegone abbastanza banale, secondo me. A tratti mi è sembrato ridondante, perché questo secondo me è un altro problema. Io mi aspettavo, vedendo il film, che ci sarebbe stato un punto di rottura del personaggio che l'avrebbe condotto appunto a diventare Joker. Il punto di rottura c'è, ma a mio avviso, sottolineo che ovviamente sto parlando dal mio punto di vista, arriva troppo presto questo punto di rottura, e quindi la fase centrale del film arranca. Cioè, siccome quella roba lì l'hanno già fatta, adesso cosa facciamo? Rifalla, ma in maniera sempre più estrema. E quindi assistiamo a una serie di sequenze, a mio avviso, ripetitive. L'avete visto nel trailer Joker che balla? In sto film ballerà 5 volte. Cioè, ci sono 5 scene di lui che balla. E la prima dici wow, la seconda lo capì un suo tratto alla quinta, io non ne potevo più francamente, però ripeto, sono dei miei punti di vista, l'ho trovato un personaggio abbastanza banale, non l'ho capito fino in fondo, forse il film non voleva farcelo capire fino in fondo, ma boh, talmente ricco di sfighe, di problemi da risultare irrealistico, è un film che vuole essere realistico, ma sto povero Cristo veramente li ha tutte, e quindi cosa c'è di affascinante? È inevitabile che un personaggio del genere, per come ce lo propone il film, possa diventare una minaccia per la società, e quindi cosa c'è di sorprendente in questo film? Cosa c'è di... Io ho sentito capolavoro, ho visto arte. Che cosa c'è di... Cioè, ripeto, riconosco l'impianto visivo e tecnico, ma cosa c'è in questo film che non si sia mai visto altrove? Cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di diverso? A me è perso veramente un racconto già visto e prevedibile dall'inizio alla fine. Prevedibilissimo. Peraltro, e c'è un altro problema secondo me, non condivido chi ha paura di questo film, aiuto, cominceranno tutti ad ammazzare, ma posso capire. Posso capire perché secondo me, a differenza di altre opere dove il protagonista è una persona malvagia, penso a Breaking Bad, penso al Padrino, penso ai Soprano, o anche Gomorra, per parlare di un fenomeno nostrano, dove il protagonista è un personaggio assolutamente negativo. Tu però, spettatore, visto che vedi la vicenda dal suo punto di vista, empatizzi. Nonostante questo, c'è sempre un momento in cui dici no. Oppure, se non dici no, quel personaggio lì la paga. E quindi il significato ultimo è: se imbocchi con la direzione, finisci male. Io in questo film non l'ho percepito. C'è Todd Phillips che in un'intervista ha detto all'inizio si empatizzerà con Arthur Fleck, poi ci sarà un punto di rottura diverso per ciascuno spettatore in cui non si riuscirà più ad entrare in contatto con lui. Per me non c'è stato. Per me non c'è stato. C'è assolutamente un personaggio che fa cose sbagliate, cioè nella vita non si potrebbe mai apprezzare un individuo così, ma dal punto di vista narrativo della finzione non c'è mai stato un punto in cui ho detto no, basta. Basta. E ci sarebbe potuto essere, non posso fare spoiler, ma secondo me il punto di snodo e cruciale in questo film c'è, almeno quello che sarebbe stato il punto di snodo per me, e il film lo sorpassa. E quindi per me dal punto di vista della scrittura non è efficace, o forse non ho capito io quello che voleva dire. Forse sono io che non ho capito, può darsi. Ma visto che quando vuole far capire è così chiaro, non vorrei che in realtà, almeno per quanto mi riguarda, non fosse riuscito ad esprimere il suo concetto. Perché veramente fa riferimento a talmente tante di quelle problematiche. Problematiche sociali, il problema delle malattie mentali, il problema dei poveri e dei ricchi che c'hanno tutto, e nessuna delle tre viene approfondita. Le buttano tutte e non ce n'è una che venga approfondita, per me. Gotham in questo film non l'ho vista. Io non ho percepito Gotham, no, gira tutto attorno a lui. E il problema è che per quello che vorrebbe essere il messaggio finale è paradossalmente sbagliato. Cioè alla fine succede una cosa che è talmente poco approfondita da risultare qualunquista. Non posso
sinceramente mi trovo in disaccordo.
Sì, sì, per carità, sono i miei punti
prima di parlare io vorrei pubblicare questo.
È la Civil War. È la Civil War.
No, immagino di risultare impopolare, però non...
Aggiungo soltanto, prima che tu inizi a parlare, già che tu, Mattia, hai avanzato comunque dei punti di vista interessanti che affronteremo durante questo percorso. Non mi trovo d'accordo con quello che hai detto, mm-hmm. però hai evidenziato delle cose che ho notato anch'io nel film. Vai, Jack.
No, ma concordo comunque con Filippo. Secondo me sono stati tirati fuori dei punti cardine del film che magari possono trovare, diciamo, una svolta per esempio nel mio caso io ho trovato un approfondimento, una svolta in determinati punti del film e te, Mattia, non li hai trovati. Io, per la questione è innovativo, non è innovativo, effettivamente come film a sé non è una cosa mai vista prima. Comunque ci sono dei film che trattano comunque di uno psicopatico, di una persona che entra nel mondo, possiamo chiamarla così, io adesso non voglio addentrarmi troppo nel film e fare spoiler, che entra totalmente nel mondo della pazzia. Rendiamola generalista in questo modo. Ovviamente qua si parla comunque di un personaggio tratto dai comics americani, e il modo in cui Philip, secondo me, è riuscito a trattare il Joker ovviamente è differente, è molto più personale ed è una riscrittura quasi totale, non dico totale, ma quasi totale del personaggio, e ce lo porta sotto un altro punto di vista, come hai detto te comunque all'inizio. Per quanto riguarda Gotham, invece, non ho sentito anch'io effettivamente una gran presenza di Gotham, ma per il semplice fatto che è un film Joker-centrico. Io ho trovato molti riferimenti per quanto riguarda la struttura narrativa al Cigno Nero di Aronofsky. Tutti i fatti, tutti i personaggi, tutti gli eventi che accadono all'interno di questo film sono puramente legati al personaggio principale e portano avanti una serie di avvenimenti, come avete visto nella pellicola, che lo portano sempre più ad entrare in questo abisso della follia, finché lui non riesce più a rialzarsi e a trovare una, tra virgolette, ragione. Mettiamola in questi termini. Difatti, secondo me è molto interessante anche tutti i personaggi che circondano Arthur Fleck, che possono essere il personaggio di De Niro, che può essere Thomas Wayne, oppure l'amore di Arthur Fleck, perché ogni personaggio, secondo me, rappresenta un simbolo che può essere appunto interpretabile come un simbolo positivo nella vita di Arthur o un simbolo negativo. Rispecchiano anche determinate, diciamo, valori sociali, senza entrare troppo nel dettaglio. Ho trovato, oltre all'impianto tecnico, come ha detto Mattia, ottimo, tranne in alcune scene che registicamente le avrei dirette in maniera diversa, probabilmente, anche se ci sono degli spunti molto interessanti. Per esempio la fotografia, ho trovato un cambio tonale all'interno della fotografia molto interessante, perché lì soprattutto con un gioco di luce, ti fa capire quando lui trova la sua felicità, diciamo, trova il suo posto nel mondo e quando non lo trova. Le tematiche, secondo me, tutto il comparto e tutto quello che riguarda la tematica sociale, la lotta di, mettiamola in questi termini, la lotta di classe, è come si fa a non spoilerare? È una causa, è un effetto non voluto. Mettiamola in questi termini. Ovviamente non è approfondito, perché il film è un film centrale, dove Joker è posto al centro senza neanche, e molto spesso, domandarsi il perché succedono determinate cose, soprattutto per quanto riguarda la società di Gotham City. Ma d'altronde, secondo me, questo è giusto, perché viene paventato un Joker completamente differente. Ovviamente il Joker di Heath Ledger era un Joker che se ne fregava della società, non era, come dicono molti, un Joker che voleva distruggere la società, ribaltarla, perché era in primis interessato. Secondo me assolutamente no, era un Joker delle quale alla società non gliene fregava davvero nulla. In questo caso probabilmente il Joker di Phoenix non si rende neanche conto di quello che sta succedendo, anzi senza il forse, e secondo me questo è molto interessante, oltre alla questione dei valori sociali, al taglio, per esempio, all'interno dell'economia di Gotham, dell'assistenza sanitaria. Secondo me sono dei temi ovviamente non esploratissimi, perché non stiamo parlando di un film che si incentra sull'evoluzione, sulla crescita e sui problemi di una società, ma è un film che prende un personaggio e lo mette dentro un contesto, ma non è lui la causa e neanche l'effetto di tutto ciò. Adesso non so se mi sono espresso perché
se è così, allora non capisco il senso. Magari mi aspettavo io qualcosa di diverso, ma io credevo veramente, e forse in tanti hanno preso così il messaggio del film, perché secondo me quello, poi che ci sia riuscito o meno, ovviamente è una cosa che ognuno giudicherà per sé. Ma io credo che il messaggio di base fosse, almeno in certi frangenti, è la società a creare il mostro.
Secondo me non è questo il punto.
Non è questo.
No. Allora,
Provo.
Però, ripeto, senza fare spoiler, il film si apre, secondo me, con una dichiarazione di intenti abbastanza precisa in questo senso. Proprio all'inizio, cioè le prime cose che si sentono, e anche, secondo me, una tematica che ritorna, ripeto, senza fare spoiler è difficile, ma una tematica che ritorna in vari punti e viene esplicitata anche dallo stesso Arthur Fleck. Cioè, e questo è il mio puntiglio. Appunto, non sei il primo, Jack, che mi dice a lui non interessa, ma lui ne parla. Lui ne parla sempre.
Persino secondo me però lui non quando, se ne rende conto.
Quando diventa Joker in Toto, e ripeto, non fare spoiler è terribilmente difficile, ma mi è parso un Joker mosso da motivazioni personali di vendetta e espressione di un disagio sociale, perché ne parla lui. Ne parla lui dall'inizio alla fine, forse lo fa in maniera inconsapevole, però ne parla lui. E quindi secondo me il messaggio, lui è diventato tale perché è stato il mondo a farlo diventare così, c'è. Il problema da parte mia è che non è approfondito.
Secondo
e
me
allora se non è approfondito niente, questo film cosa vuole raccontare?
Posso?
Certo.
Allora, mi ero segnato alcune cose. Allora, innanzitutto sul fatto Todd Phillips è un autore, no, non è ancora un autore. Tutta questa sua smania per voler diventare autore mi fa anche un po' arrabbiare, mi ricorda me stesso quando agli esami di maturità, dopo non aver fatto un cazzo per 5 anni di liceo, pretendevo di avere il massimo dei voti. No, datti una calmata innanzitutto.
Quindi il liceo era una notte da leone.
Sì, hai iniziato un percorso, sembri abbastanza convincente in questo percorso. Todd Phillips anche ha sbagliato, per quanto mi riguarda, puntare tutto sull'autorialità di questo progetto, perché per certi versi l'ha affossato un po', anche se comunque rimane un buonissimo film, secondo me. Tutti i punti che tu notavi, Mattia, sul fatto che è un film che vuole essere autoriale, però allo stesso tempo strizza l'occhio al pubblico, è comunque un difetto che io riscontro spesso, e l'avevo accennato anche un po' di tempo fa, anche nei cinecomic di Nolan. Cioè, sono sempre film ispirati a personaggi dei fumetti. Todd Phillips, oltretutto, è partito da un'idea che non c'aveva niente a che fare con il Joker, e io continuo a pensare questo. Cioè, lui stesso l'ha detto, ci ha appiccicato il Joker sopra e l'ha fatto bene per quanto mi riguarda, è riuscito comunque a far funzionare il film, però il film rimane una grandissima metafora sociale, neanche troppo sottile, continuo a dirlo, sui tempi in cui viviamo. E qui mi riferisco sempre, quando stavamo parlando l'altra volta dei film che sono stati considerati pericolosi all'epoca della loro uscita, era sempre perché avevano al loro interno una profonda riflessione sulla società in cui vivevano. Il film con cui io posso e mi sento sempre di paragonare questo Joker è Fight Club, perché parla appunto di una rivoluzione dal basso, però la società che ha dipinto Todd Phillips è una società che aspetta soltanto l'occasione che venga accesa la miccia per esplodere. La società che voleva dipingere Todd Phillips è quella, giusto per fare una metafora proprio la più contemporanea possibile, quella dei gilet gialli, per esempio. All'interno di questo contesto, Todd Phillips ci ha ficcato il suo Joker, che è allo stesso tempo vittima degli eventi, ma anche artefice, per quanto mi riguarda. Ho incontrato, oltretutto, per esempio, ma qui a quanto pare è veramente una cosa molto personale, perché per esempio quando tu, Mattia, prima avevi detto le parole di Todd Phillips, la descrizione del film di Todd Phillips, io effettivamente all'inizio del film empatizzavo parecchio con Joaquin Phoenix, perché il film ti fa empatizzare con lui. La seconda metà no. Io ho trovato quel punto di rottura che non mi ha fatto più tifare per lui, ma me l'ha fatto odiare. E anche per questo sono uscito con la consapevolezza che per me non è un film pericoloso. Però effettivamente, se non trovi quel punto di rottura, le paure che molte persone hanno nei confronti di questo film potrebbero anche essere lecite, anche se per quanto mi riguarda un film non istiga violenza, e questo film si limita veramente a rappresentare la società contemporanea. Tutto ciò che c'è all'interno del film è la società contemporanea. Gotham non è Gotham perché è un microcosmo che rappresenta il mondo. Thomas Wayne rappresenta qualcuno. Arthur Fleck rappresenta qualcuno. Tutte le persone che lo circondano sono semplicemente una grande metafora del mondo e, ripeto, neanche tanto, tanto sottile. Cioè, in alcuni momenti proprio Todd Phillips ti guarda proprio, ti prende, ti dà una gomitatina e dice guarda che questa, guarda che metafora, guarda che metafora che ho fatto. Quindi il film va avanti così. Funziona, funziona. Per quanto mi riguarda, Joaquin Phoenix è veramente bravo, veramente inquietante. Anche alcune caratterizzazioni del personaggio personalmente, perché poi comunque il film sono sempre un'esperienza personale, mi inquietano, mi hanno inquietato profondamente, mi hanno rattristato, mi hanno fatto avere paura di questa figura, come era, penso, intenzione di Todd Phillips. Però ripeto, bisogna trovare quel punto di rottura, bisogna, se non si trova quel punto di rottura, il film rischia di essere frainteso, per quanto mi riguarda. Mattia, ti vedo carico.
No, no, stavo riflettendo sulle tue parole, stavo cercando di capire perché per me il punto di rottura non c'è stato. Forse perché essendo Joker, quello che fa me l'aspettavo. E forse perché secondo me tutto quello che fa lo fa contro persone che il film caratterizza come stronze. Questo è un altro problema che ho avuto con il film. Il film è molto esplicito nella violenza contro persone che ovviamente non andrebbero uccise in ogni caso, per carità. Ma in un certo senso è un po' la stessa dinamica che c'è in alcuni slasher movie, in cui il killer di turno ammazza dei teenager stupidi, devoti a droghe, lussuria e tutti i peggiori vizi dell'essere umano. Quindi quando muore l'adolescente ti dispiace fino a un certo punto e la tua godibilità del film non ne viene meno, e anzi ogni tanto magari tifi anche per Jason o per Freddy Krueger. Secondo me la scrittura di questo film è un po' andata a ricorrere a questo espediente, perché la violenza di questo film è rivolta verso persone che ovviamente non si macchiano in alcuni casi di crimini, ma sono delle persone decisamente poco simpatiche. E quando c'è la possibilità di vedere della violenza perpetrata ai danni di qualcuno di simpatico, non avviene. E questo per me è un problema. Ripeto, senza fare spoiler, c'è stato un punto in cui ho detto: se succede questa cosa, ok. È stato l'unico momento nel film in cui ho sperato che Joker non facesse una cosa e non l'ha fatta. E allora... Poi è soggettivo, è lo stesso Phillips a dire che sarebbe stata un'esperienza soggettiva. Cioè, a un certo punto, chi prima, chi dopo, qualcosa scatta nello spettatore e Joker, diciamo, lo salutiamo. A me non è successo, probabilmente sono un mostro.
Assolutamente no.
Oppure, e questa è l'altra chiave di lettura che gli do, oppure ho trovato tutto quello che fa prevedibile e non c'è niente che mi abbia urtato. Non lo so.
Su questo ti do ragione, ma sempre perché Todd Phillips si muove per metafore. Cioè io l'ho interpretato in questo... semplicemente in questo modo, cioè tutto ciò che succede è una metafora di ciò che ci
succede. C'è una cosa che avrebbe potuto urtarmi e non la fa, c'è un'altra che è suggerita, perché ieri poi uscendo dalla sala addirittura c'erano i dibattiti, ma quella cosa lì è successa oppure no, ma in ogni caso non te la fa vedere.
No, è vero.
E non è che non te la fa vedere, ad esempio con la tattica ti mostro l'ombra.
No, te la taglia.
Oppure... non te l'ho fatta vedere, ma è talmente palese che quasi fa l'effetto doppio. No, sorvola. Non se ne parla più, chi sa, chi non lo sa, e allora mi spiace, ma...
No, secondo me non sono questi, cioè nel senso, almeno questi qua, la prevedibilità sì, cioè nel senso che comunque io ho trovato in molti punti la pellicola prevedibile, ma in senso buono, nel senso che comunque c'è il plot twist, quel determinato plot twist, ce ne sono alcuni, però c'è, ce n'è uno palese che c'ero arrivato subito, cioè non c'era bisogno di un genio per arrivarci. No. Però per dire, quello non mi ha rovinato la visione, come per esempio non mi ha rovinato la visione anche il fatto di delle morti di alcuni personaggi che magari potevano risultare già antipatici allo spettatore. Cioè, ma in primis, quei personaggi li avrei voluti morti dall'inizio della pellicola. Il punto qual è? Che secondo me sta nel fatto che è un film, ok, che va visto soggettivamente, come hai detto te, come ha detto anche il regista, ma è anche un film particolarmente soggettivo, perché Joker alla fine ti fa vedere il suo mondo, quello che gli succede, dal suo punto di vista, come abbiamo potuto vedere anche da... come dirlo, da un determinato punto di vista, mettiamolo in questi termini. Per cui magari alcuni comportamenti che sono presenti all'interno del film da parte di alcune persone che entrano in contatto con Arthur stesso sono magari degli eccessi che lui rileva. Lui porta magari questi comportamenti all'eccesso perché voleva esasperarli, oppure i comportamenti positivi nei suoi confronti sono portati all'eccesso in modo positivo. Difatti succedono alcune cose, come hai detto te, che poteva, diciamo, erano prevedibili, ma secondo me ci stanno perché è tutto visto dal suo punto di vista. È ovvio, può essere prevedibile, è scontato, ma d'altronde secondo me non è male come discorso. Anche il fatto di riprendere un pochino la filosofia di The Killing Joke, come dicevano nei commenti, in parte, non totalmente, e di circondare comunque il Joker di personaggi che l'hanno sempre, di persone oltre alla società, che l'hanno sempre trattato male e soprattutto l'hanno sempre fatto sentire triste. Secondo me è questo il vero problema del film, non è tanto il fatto della lotta di classe, la lotta sociale e il Joker che si vuole ribellare, diventare il paladino della società e di quelli deboli che fanno parte della piramide sociale. Il punto è il dolore, cioè nel senso, per me il punto centrale della pellicola è il dolore, perché è una persona che ha sempre provato dolore dall'inizio della sua vita fino poi a quando ci viene mostrato nella pellicola. Per cui secondo me questo è il punto. A un certo punto lui prende e abbraccia il suo destino, ed è questo secondo me il vero punto di rottura. Poi adesso questo qua è molto soggettivo, però io ho trovato questo come spunto, diciamo, come tema centrale della pellicola.
Io invece forse, non lo so, sto per dire una cosa che fondamentalmente potrebbe giocare contro il film, però a me è piaciuta tantissimo, è che è vero che il film è incentrato prevalentemente su Joaquin Phoenix, cioè quasi sempre lui a schermo, è proprio su di lui che è Todd Phillips, però io ho l'impressione, e ripeto, che a Todd Phillips di Joaquin Phoenix gliene è fregato, ma non più di tanto. Lui ci ha tenuto proprio particolarmente a fare un film che rappresentasse la società contemporanea. Arthur Fleck è uno, nessuno e 100.000, è uno fra tanti, uno che potrebbe esplodere da un momento all'altro. E io veramente, non so, io guardavo il film e pensavo soprattutto, non andiamo avanti, però io pensavo ai gilet gialli, a tutti i fatti di cronaca che stanno succedendo recentemente. A Todd Phillips interessava esclusivamente raccontare questo, e ha scelto una figura tormentata semplicemente come miccia, come scamotage per poter rappresentare il suo mondo sofferente. Sta cosa mi è piaciuta, non è detto che una vittima non possa anche diventare un eroe. In questo mondo, nel mondo di Todd Phillips, sembra che si possa diventare eroe inconsapevolmente, pur essendo con personaggi negativi. E questo comunque non è nient'altro che un'altra riflessione sul presente, ma è la stessa cosa di cui avevano accusato anche altre pellicole come Natural Born Killers di Oliver Stone. Comunque ritorniamo sempre allo stesso punto su cui io puntavo nella scorsa live. Se questo film fa paura è semplicemente perché ricorda alle persone, e non le persone che stanno per esplodere, ma le altre persone, quelle che stanno bene, che queste cose possono succedere da un momento all'altro. Per quanto mi riguarda, Todd Phillips teneva più che altro a raccontare questo, e ci ha appiccicato sopra il Joker. Ha fatto un ottimo lavoro, il film a me mi ha convinto. Vai Mattia, dimmi.
No, è che a me è parso tutto talmente estremizzato e caricato da risultare veramente banale.
Punto di vista, Todd Phillips non è ancora un autore totale, e questa sua immaturità si nota, però
secondo me soprattutto nella prima parte.
A me hanno chiesto: hai percepito l'assenza di Batman? No, ma ho percepito l'assenza di una controparte positiva, di almeno qualcuno che fosse uno buono, perché nel film c'è solo oscurità.
Sì, beh, secondo me anche... È vero, è molto nichilista come film.
È talmente tutto over the top, pur non essendolo, che veramente mi è parso banalissimo. Banalissimo e quasi qualunquista.
Non... Il fatto però che sia banale... non implica che personalmente, io ti parlo poi perché ti ripeto, cioè anch'io l'ho detto, che le metafore che usa non sono sottili, cioè è andato avanti così, ha creato qualcosa dentro di me, io la sofferenza sua la percepivo e stavo male, cioè questo film è un film che se lo guardi comunque ti fa soffrire, a seconda dei punti di vista, io lo guardavo e comunque provavo ansia. Ma per esempio un altro paragone su, qua andiamo proprio a metafora, proprio scritto in caps lock e urlato a squarciagola, quando per esempio io ho visto Madre di Aronofsky, è un film che a me è piaciuto tantissimo, però quello è un altro film che usa la metafora proprio nella maniera più banale possibile.
C'è un film che mi è venuto in mente ieri quando parlavo di Joker e che qui in Italia credo sia stato praticamente ignorato, e io l'ho visto solo perché in quel periodo riuscivo ad andare all'anteprima e quindi ho avuto la fortuna, perché non avevo mai sentito parlare, che American Animals, tratto peraltro da una storia vera, parla di questo gruppo di studenti americani, tutti di ottima famiglia, che un giorno, senza motivo apparente, decidono di rapinare la biblioteca dell'università. Ne nascono ovviamente varie complicazioni, ma io sono rimasto più provato da quel film che da questo, perché anche in quel film c'è una critica alla società, forse in maniera ancora più priva di senso. Cioè lì vedi delle persone che dovrebbero essere contentissime, famiglie ricche, l'università migliore possibile, non hanno niente che gli manca, eppure fanno questa cosa qui. E mi ha colpito molto di più rispetto che vedere una persona che ha tutti i problemi che potete immaginare nel mondo, cioè ve ne viene in mente uno e ce l'ha, cioè chi l'ha definito il Fantozzi cattivo, e che fa quello che è quasi inevitabile che faccia. Non è riuscito a colpirmi questo film. È tutto talmente caricato che grazie, sì.
Secondo me è soprattutto... Adesso, per chi l'ha visto, soprattutto nel finale, c'è un parallelismo che smonta questa cosa, che per quanto possa essere banale, perché io diciamo non me l'aspettavo, diciamo che questa parte finale non me l'aspettavo, è difficile non fare spoiler, ma uno ci può benissimo comunque arrivare in corso nel corso della pellicola. Ma questa anche solamente, basta solo un'inquadratura che ti fa creare un parallelismo tale, diciamo, sul fatto del... Oddio, è molto complicato non fare spoiler.
Sì. Sì.
Però
sì.
Il punto è sulle possibilità, diciamo, di reagire. Adesso mi sto arrampicando sugli specchi.
Io poi ho una domanda da fare, perché poi proprio parlando mi stanno venendo in mente cose ed è fighissimo tutto ciò. Perché comunque stiamo riflettendo assieme.
Sì, adesso io non sto concludendo il discorso, perché non so come concluderlo, ma è un discorso sull'imboccare la strada. possiamo metterla così. Il punto è che Joker non ha imboccato la strada con la consapevolezza, secondo me, perché è una persona obiettivamente talmente malata che non è neanche consapevole innanzitutto di quello che fa e che, come ho detto prima, ha abbracciato semplicemente il suo destino, ma senza neanche rendersene conto, perché non è una persona con una vera coscienza. Come hai detto a te, comunque, Mattia, ci sono degli spunti e delle scene in cui parla della società, ed effettivamente quelle parti, ho detto, ha un po' di lucidità, quindi, perché questo è il problema. È un Joker che, e questo qua è un difetto che anch'io ho rilevato, che a volte si dimostra lucido, soprattutto nel parlare della società, e altre volte dici, non c'è proprio con la testa. Secondo me, io l'ho giustificata col fatto che ci dovesse essere un messaggio non troppo velato al pubblico, perché ricordiamoci che alla fine è un film di intrattenimento ed è un grande blockbuster. Anche se a me non ha fatto impazzire, a me non fanno impazzire i film con le spiegazioni o gli spiegoni oppure le cose troppo esplicite. Ma ad ogni modo ho trovato interessante questo elemento. Adesso è difficilissimo comunque non spoilerare, scusate ragazzi.
Allora, getto quest'altra domanda. Molto spesso al telegiornale vediamo l'autore di una strage e tutti quelli che erano attorno a lui dicono: non me lo sarei mai aspettato, incomprensibile quello che ha fatto, com'è possibile? Qui, se Arthur Fleck fosse una persona veramente esistente, se lo sarebbero aspettati tutti.
Sì, sì.
È un po' quello il problema, secondo me. Perché se il messaggio, non è detto che fosse quello, ma se il messaggio è veramente, questa è una rappresentazione della società, una società che potrebbe esplodere in ogni momento, basta un niente e c'è la rivoluzione, come dire?
Dice che è troppo banale.
È troppo banale.
Lineare.
Sì.
Secondo me, sì, però, questa è la rappresentazione di un'eventuale realtà, che poi è la nostra realtà, come ha detto Filippo.
Ma la realtà non è mai così banalizzante.
Questa è l'interpretazione di Todd Phillips. Cioè, io sono d'accordo con quello che hai detto e sono consapevole, per quanto mi riguarda, questa è la visione di Todd Phillips del mondo, oppure la visione del mondo che ci voleva dare. E per alcune persone, per una ristretta cerchia di persone, questo è il mondo in cui vivono. E ripeto, cioè ci sono fatti di cronaca che a testimonianza di questa cosa. Noi evidentemente non la pensiamo come loro e non siamo, cioè siamo portati a dire ma che metafora banale. Però ci sono persone effettivamente che poi danno luogo a proteste popolari. Cioè, guardiamo quello che è successo in Francia.
Faccio l'estremo. Uno potrebbe leggere questo film dicendo: coloro che sobillano queste rivolte sono malati di mente.
Ma loro non sono consapevoli.
Questo è un grande errore del film. Ne stavo parlando proprio con la mia compagna ieri su questo. Questo è uno dei grandi scivoloni del film.
Anche lì a un certo punto c'è una frase bellissima sulle malattie mentali, ma rimane ferma lì. È questo che voglio dire. Ci sono un sacco di cose che si frenano lì. C'è la tematica sociale, c'è la tematica della malattia mentale, c'è la tematica della società che di queste persone se ne frega, e c'è la tematica della disparità ricchi, poveri. Ma sono tutti lì e non vanno avanti. Non ne va avanti neanche una. Alla fine ce n'è una che prevale. Allora tu dici, allora volevi dirmi quella cosa lì. Ma se volevi dirmi quella cosa lì, secondo me il film non funziona.
No, secondo me, allora io sono d'accordo sul fatto della malattia mentale, perché come ha detto nei commenti Maya 18, e su questo commento non sono particolarmente d'accordo, che il film si focalizza sull'ignoranza e l'apatia verso la malattia mentale. Secondo me questo no, perché...
No, l'ignoranza no.
Ma perché ad ogni modo è una tematica che viene buttata lì dal Joker stesso, soprattutto tramite una frase che non so se era già comparsa nei trailer, ad ogni modo quella frase lì, e non viene sviluppata. E secondo me questo qua è un errore della pellicola, ma probabilmente non voleva neanche incentrarsi su quello. E a sto punto dico, perché l'hai messa all'interno del film?
Capito?
Questo qua è uno di quei problemi. Invece, per quanto riguarda il fatto della rivolta che avevate detto prima, che aveva tirato in ballo Filippo, e del fatto che effettivamente potrebbe essere frainteso, diciamo, il messaggio? Secondo me non così tanto, perché alla fine ti fa capire che loro seguono qualcuno che manco conoscono, cioè non sanno neanche se ci siano effettivamente delle motivazioni. Loro
non entriamo
danno...
troppo nel dettaglio perché si rischia, te lo dico.
Ok,
questo è un grande problema.
Diciamo che si creano delle motivazioni che però avete capito, cioè insomma, e secondo me è un gioco di fraintendimenti,
però
è quello il punto del film, è un gioco di fraintendimenti delle quali non so, diciamo che non c'è neanche la coscienza, posso
si
dire.
Potrebbe dire che è un film che non dà ragione a nessuno, però...
Esatto, sì.
Il buon Fabio ci ricorda che abbiamo
ragazzi,
è difficile,
era dura, era dura.
Allora,
è dura,
quindi,
è dura.
Chiudiamola qui. Allora, io ripeto, un buon film, mi è piaciuto, mi ha fatto soffrire. Todd Phillips non è ancora un autore e lo dimostrano tutti i difetti che ha la pellicola, perché non è che un buon film deve essere senza difetti, non è un capolavoro, è un buon film, funziona quando deve funzionare per quanto mi riguarda. Mi ha fatto provare un profondo senso di disagio guardandolo e voleva farmi provare questo. Una buona prova per Todd Phillips, che ad un certo punto però adesso deve un attimo abbassare la cresta, perché non è ancora un autore e non deve incazzarsi perché il suo film non viene preso come un film d'autore. Cioè stai calmo, cioè, perché tu sei me quando ero all'esame di maturità. Ora, detto questo, ci hanno chiesto più volte che voto gli date, io gli do un 7. Mattia.
Ma comunque mi aspettavo molto di più,
No. È un film, non lo so, sarà perché al liceo facevo schifo, però per quanto mi riguarda 7 è un voto più che dignitoso. Non è un capolavoro, cioè contate che io il 10 non lo do quasi mai. Cioè,
Madonna,
il 10 è proprio è impossibile da ottenere. Non è un film da 8
o 9. A me distinto viene 5.
E guardate nei commenti, ecco, parso un 10 adesso.
A me viene 5 perché comunque Phoenix è mostruoso. È veramente mostruoso, ed essendo tutto il film su di lui, salva tante cose, salva tantissime cose. Dal punto di vista tecnico è impeccabile, e quindi 5.
Jack?
No, io ho dato 8 ieri, quindi rimango su questa scia, ando 8 a questo film.
Ultima cosa, io non so com'è il doppiaggio, però vi consiglio, se trovate la proiezione in lingua originale, andatelo a vedere in lingua originale, perché veramente il lavoro che ha fatto Phoenix è incredibile. Già guardandolo doppiato, cioè di concentrate sul lavoro che ha fatto con il corpo, è una cosa incredibile. In ogni caso, anche dalla bellissima discussione che abbiamo fatto, penso che sia appurato che è un film da vedere, perché sta facendo discutere. Quando un film fa discutere, va visto. Andiamo adesso, velocemente, perché incredibilmente siamo in chiusura, con gli altri argomenti della live.
Oh mio Dio.
Il trailer di Birds of Prey. Rimaniamo sempre in ambito...
Ma qua siamo tutti d'accordo, però. Penso
mi
che più o meno...
Sì, mi
rimaniamo sempre in ambito cinecomic, rimaniamo sempre in ambito cinecomic DC... Rimaniamo sempre in film stand-alone, perché Birds of Prey dovrebbe essere sempre uno stand-alone, no?
Chi può dirlo? Non si capisce più niente, chi lo sa?
A proposito, io concluderei anche dicendo spero che non facciano un sequel di Joker, e spero che rimanga un esperimento isolato, perché funziona come esperimento isolato, a maggior ragione. Bene, ragazzi, chi di voi vuole parlare di Birds of Prey? Come al solito devo scegliere.
È l'imbarazzo della scelta.
Mattia.
Oddio. Ma io sono rimasto disorientato. Non ho capito niente. Allora, alcune cose che ho visto in questo trailer mi piacciono anche. Secondo me c'è una regia, per quello che si possa giudicare dal trailer, abbastanza interessante. Potrebbe esserci anche qui qualche risvolto un po' autoriale a sorpresa. Per il resto mi sembra molto schizofrenico il trailer, perché se apprezzo questo versante non apprezzo per niente il look e il design dei personaggi, non ne ho riconosciuto mezzo, a parte Harley Quinn, gli altri sono dei simpatici sconosciuti. Sembra un film che vuole essere molto caricato a livello di umorismo e di pazzia, ma al contempo ci sono delle scene che sembrano serie. e soprattutto si chiama Birds of Prey, a me è parso Harley Quinn e le sue fantastiche amiche, perché ho capito che l'Harley Quinn di Margot Robbie è un personaggio che è esploso ed è l'unico che forse ha avuto risalto in Suicide Squad, però incentrare tutto il trailer su di lei non mi pare una mossa saggia, perché il film non si chiama Harley Quinn and the Birds of Prey, si chiama Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, ma il titolo è Birds of Prey. Chi sono le altre? Chi cazzo sono? Cosa vogliono? Di cosa parla questo film? Non lo so.
No, neanche io l'ho capito, sinceramente. Io ho fatto una trailer reaction sul mio canale, ma ho detto semplicemente che non ho capito di che cosa si parli. Cioè, ho capito probabilmente che Harley Quinn era in corsa per la conquista, diciamo, da Victor Zsasz e da Maschera Nera. Questo è quello che ho potuto capire da questo trailer. Lei recluta una squadra di ragazze, le Birds of Prey, crea le Birds of Prey e successivamente lotta per l'emancipazione femminile.
Non lo so.
Cioè, questo è quello che viene fuori, però il punto è che non ho capito bene il fulcro, perché se si dovesse sviluppare una pellicola su questo, non la capirei molto, ecco.
Io ve l'ho già detto quello che dicono i rumor a riguardo della trama di questo film.
È quella foto.
Mm-hmm.
È quella.
Secondo, forse Filippo non lo sa.
No,
secondo i rumor, quindi magari non sono attendibili, ma secondo questi rumor il focus del film, se vogliamo il MacGuffin, l'oggetto attorno a cui ruoterà tutto, saranno delle foto del pistolino di Maschera Nera a lui sottratte.
Ragazzi, improvvisamente è diventato il mio film preferito. Io
posso dire che vedendo il trailer non mi sembra così improbabile.
Assolutamente no.
Allora, se hanno fatto una cresciata, a me piace, io voglio vederlo, e allora vorrei anche un po' più di coraggio nel prossimo trailer. Fammi capire che è veramente trash come film, fammi capire che ha voluto fare una trashata folle, completamente folle. Il film è rating R, vero?
Sì, mi sembra proprio di sì. Sì.
Quindi fammi una cosa ultraviolenta, pop, completamente folle, e io sono contento. Questo trailer sembra volerti dire questo, però allo stesso tempo si nasconde, perché forse ha paura di mostrarsi per quello che è veramente... O forse non hanno ancora capito che linea devono dare al film, come era successo un po' di tempo fa per Suicide Squad, però spero che abbiano imparato dagli errori, abbiano fatto veramente un'opera totalmente folle. Mi aspetto questo e spero che sia così. Per il resto è Harley Quinn. Cioè,
assolutamente.
Lo so che il titolo è un altro, però il film è Harley Quinn e le amiche. Ma non possono fare... Cioè, era ovvio, nel momento in cui era uno dei personaggi che aveva riscosso più successo in Suicide Squad, cioè hanno fatto il film, ragazzi, sarà lei la protagonista assoluta, sarà un film su di lei, lo capiamo dal poster, lo capiamo
dal trailer. Non potevano fare un film su di lei. Tutto. Harley Quinn! A livello di marketing funzionava anche di più. Harley Quinn!
Sì, assolutamente sì, non so perché abbiano scelto di fare questa... Però magari, cioè, già il titolo vorrebbe rispecchiare questa follia. Dipende, è un trailer che non ci fa capire molto. Cioè, ripeto, sembra volerti dire sono così, però allo stesso tempo si nasconde. Quindi, chissà, è ancora presto per capire. Alcune atmosfere sono azzeccate, il look già a livello estetico sembra anche interessante. Non mi ricordo chi l'aveva detto, però su Facebook, scorrendo i feed, avevo letto un commento che diceva: per il momento quello che possiamo capire è che è un film di belle giacche. Sì, effettivamente il trailer mette in evidenza anche questo, però poco altro. Aspettiamo il prossimo, ripeto, se veramente, non perché ci tengo tanto a vedere il pistolino di Ewan McGregor, però se hanno veramente fatto un MacGuffin del genere, ragazzi, potrebbe veramente diventare una tresciata coi fiocchi. E chi la vuole bloccare una trecciata del genere? Spero che siano stati veramente così coraggiosi. Detto questo, siamo veramente in chiusura e io voglio veramente parlare di tutti gli argomenti che avevo promesso nel titolo, quindi vai. Così, Mattia. Anche perché noi ne abbiamo parlato in live proprio la volta scorsa, perché era avvenuto in diretta e io mi ero sentito molto lontano.
È vero.
perché avevo lanciato la breaking mentre stavamo parlando. Quindi parlane tu.
Cercherò di essere rapidissimo, visto che siamo in chiusura. Sono contentissimo della fine di questa telenovela estiva. Sono veramente euforico, come avrebbe detto un sapiente qualche tempo fa. Però, secondo me, bisogna stare un pelino attenti ad esaltarsi troppo, perché questo nuovo contratto è valido solo, per modo di dire, per due film. Quindi uno Spider-Man 3, se vogliamo, è un film corale. Di conseguenza, questi film che vedremo potrebbero essere propedeutici a un'uscita dello Spider-Man di Tom Holland dal Marvel Cinematic Universe ragionata. Quindi quello che noi stiamo celebrando come un grande ritorno potrebbe essere in realtà l'anticamera dell'addio definitivo, ma giustificato a livello di trama.
Beh, cavolo, che sarebbe già una gran cosa comunque.
Sì, sì, cioè... sì. Però vedo che c'è proprio chi è tornato, evviva, per due film. Quindi non si sa mai.
Beh, infatti le voci che si sono sparse subito dopo sono queste che stai dicendo tu, Mattia. Jack, tu vuoi aggiungere qualcosa?
No, io sono stato smontato ieri da Mattia in live per questa cosa, perché ero tra quelli che diceva sì, vai, ritorna. Poi dopo ho detto, ci ho pensato ed effettivamente... no, però cioè, sono d'accordo, almeno si dà una chiusura sensata con un minimo di perché al personaggio di Spider-Man. Poi non so come vorranno continuare, se eventualmente faranno un altro contratto per mettere altri film. Adesso ne abbiamo due, probabilmente uno di questi sarà un film corale e l'altro sarà il terzo capitolo della saga di Spider-Man. Vedremo.
Perché poi, contando che la Sony sta comunque contemporaneamente sviluppando il suo Spider-Verse, cioè sembra intenzionata a proseguire su questa linea, cioè l'ipotesi di Mattia sembra la più probabile, lo fanno uscire di scena in una maniera decorosa, in modo tale che non debba, cioè da un giorno all'altro, dimenticarsi di chi sono gli Avenger e di chi è Tony Stark, dargli un contesto, dargli una motivazione, qualsiasi cosa, e poi inserirlo nello Spider-Verse che stanno creando, perché stanno andando avanti con abbastanza convinzione, oltretutto. Rispondo un attimo quando vi parlavo di trash, avete detto trash tipo la Thor Ragnarok. No, ragazzi, io lo voglio proprio trash, cioè io lo voglio
Squad.
Torniamo ad Harley Quinn un attimo, no? Deve essere veramente, veramente trash. E qua mi vengono veramente soltanto horror in mente, tipo horror in Bowery Street, qualsiasi cosa della troma. Non faranno mai una cosa del genere, però già veramente motivare tutto sul pistolino di Ewan McGregor per me è una grande conquista per il cinema in generale, veramente. Più pistolino di Ewan McGregor nei cinecomic. Detto questo...
Beh, anche l'inquadratura nel trailer di M. Gregor in kimono, non male, notevole anche quella.
Mi ricorda il nonno dei Griffin che a Natale si chinava per raccogliere regali e non aveva mutande da posto. potrebbe essere una cosa del genere. Volete aggiungere qualcosa? Che sta succedendo? non so come bloccarlo, ok? Il telefono della redazione è linea rovente, ragazzi, scusate. Volete aggiungere qualcosa su Spider-Man?
No, sono molto curioso di vedere dove andrà a parare, veramente.
Sarà. Veramente, allora, detto questo, io mi concederei in gran stile ricordandovi che noi abbiamo parlato tanto di Joker, però visto che anche voi ne volevate parlare tantissimo, e vi ricordo, e vi linko qua, un nostro post del blog di Screen Week, potete mandarci un messaggio vocale su WhatsApp con le vostre impressioni sul film e noi poi creeremo un podcast corale con tutti i vostri commenti. Vi ricordo anche che per il millesimo anno di seguito siamo finiti in finale ai Macchia Nera Internet Award come miglior sito di cinema. Per piacere, io sto iniziando a sentirmi un po' come Leonardo DiCaprio, fateci vincere una volta, perché non ne posso più di andare in finale ogni anno. Quindi se volete ci potete votare qua, dovete votare 10 categorie, altrimenti il voto è nullo. E vi ricordo che io sono a Roma per un motivo, perché domani sarò al Romix e parteciperò a due incontri, li trovate qua. Quindi domani tra le 15 e le 17 mi trovate dopo nell'area movie e poi sul palco principale, non lo so, presenterò una clip di Terminator Destino Oscuro e poi parleremo di Shining e di Doctor Strange. Quindi se volete vedere quanto sono brutto, basso, pelato,
ma no,
venite e vi faccio anche toccare la mia barba. Ragazzi, è stata una chiacchierata veramente, veramente interessante e stimolante per quanto vi riguarda, e speriamo anche di aver stimolato voi, cari seguaci di Screen Week, a vedere questo film e a dirci la vostra. Grazie Mattia per aver partecipato a questa
grazie
live.
A voi, grazie a voi.
Grazie Jack.
Grazie a voi come ragazzi. Sempre.
È venerdì, come al solito sballatevi, ma non troppo, perché il vero sballo è dire no. Noi ci vediamo venerdì prossimo qua su YouTube per parlare chissà di cosa, forse di nuovo di Joker, e facciamo stavolta però una live
di spoiler.
Dai, sì, facciamo una live spoiler su Joker. Buona serata, buon weekend, basta, venite a Romix domani, venite a trovare noi di Screen Week a Romix. Ciao ragazzi,
ciao.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.